Stiamo in Giappone e più precisamente a Fukushima, dove a quanto pare il Giappone scaricherà in mare oltre 1 milione di tonnellate di acqua radioattiva dalla CEX, centrale nucleare di Fukushima. Il catastrofico incidente, ve lo ricordo, fu innescato dallo tsunami che l'11 marzo 2011 investì la costa nord-occidentale del Giappone, sommergendo la centrale e provocando la fusione dei noccioli di 3 reattori nucleari. È il secondo incidente nucleare più grave della storia ed era ampiamente prevedibile. Ne parliamo con Marco Taffer, un compagno, un ambientalista, un antinucleare, per fare un po' il punto sulla situazione a Fukushima, dove, lo ricordiamo, meno di un anno fa venne deciso che proprio in quella regione ci sarebbero state alcune delle gare dei campionati mondiali che dovevano svolgersi nel 2020, rimandati causa Covid nel 2021. Ma in realtà, a quanto sembra, la situazione a Fukushima è tutt'altro che a posto. Ciao Marco.
Ciao, buongiorno a tutte e a tutti. Ecco, come hai accennato tu, la situazione a Fukushima non è per niente sotto controllo, ma questo si intuiva già nei primi momenti dopo l'incidente, che ricordo brevemente è sì conseguenza del terremoto e quindi maremoto, lo tsunami che ha seguito quell'evento nel 10 marzo del 2011, ma è anche conseguenza del fatto che l'impianto di raffreddamento, e ricordiamo che per raffreddare un impianto nucleare servono enormi quantitativi d'acqua. Do solo un dato: una centrale che produce 1000 megawatt di energia ha bisogno di 30.000 litri al secondo di acqua per provvedere al raffreddamento. Questo naturalmente in condizioni normali, dove è prevista una circolazione separata, nel senso che c'è ovviamente il calore determinato dalla fissione nucleare produce vapore dell'acqua che viene fatta circolare appunto nell'impianto. Il vapore servirà a far funzionare le turbine e quindi a produrre energia elettrica, però solitamente i circuiti, quello di raffreddamento e quello che permette appunto di ricavare energia dalla pressione del vapore, sono separati. In quell'occasione cosa accade? Accade che l'impianto ovviamente vennero attivate le procedure di blocco dell'impianto appena ci fu la scossa di terremoto, ma il problema nacque quando appunto l'onda di maremoto invase i locali dove erano posizionati i generatori di emergenza, che dovevano sostituire ovviamente l'interruzione di energia elettrica necessaria a far funzionare le pompe che servono appunto a far circolare l'acqua nel circuito di raffreddamento. A quel punto, mancando la possibilità di azionare le pompe, mancava il ricircolo d'acqua e quindi l'impianto è andato fuori controllo, e aumentando le temperature ci sono state quelle esplosioni che poi hanno da un lato danneggiato gli edifici in cui è contenuto il reattore, ma in qualche caso è stato anche danneggiato, come accennavi tu, l'involucro stesso del reattore, provocando quindi, si presuppone almeno nel reattore numero 2, la fuoriuscita di materiale radioattivo proprio dal nocciolo. Cosa è successo poi dopo? Ovviamente era comunque necessario raffreddare l'impianto, e qui non so se ricorderete le immagini dei camion autobotte dei pompieri che con le scale buttavano acqua dall'alto, così come hanno anche tentato di fare con degli elicotteri. Ovviamente stiamo parlando di un sistema di raffreddamento assolutamente incontrollato, nel senso che quell'acqua prima cadeva e si infiltrava, diciamo, all'interno dell'impianto, sicuramente svolgeva un'azione di raffreddamento, ma era ovviamente acqua che poi percolava, filtrava e si trasferiva nelle camere adiacenti al reattore o addirittura nel terreno. Quindi già nei primi momenti successivi all'incidente avevamo sicuramente un travaso di acqua che appunto in maniera incontrollata filtrava nel terreno e in conseguenza anche nell'oceano. Poi, per farla breve, Ovviamente sono state riattivate in parte degli impianti, ma nell'intorno del sito della centrale di Fukushima sono nel tempo stati posizionati dei serbatoi, ce ne sono più di un migliaio ormai posizionati uno di fianco all'altro, dove appunto l'acqua che viene prima immessa e che quindi viene contaminata, a differenza di quella che normalmente scorre in un impianto di raffreddamento, viene riprelevata e anziché essere dispersa nell'ambiente viene immagazzinata, diciamo così, in questi serbatoi. Dopodiché, come hai accennato tu prima, stiamo parlando di milioni di tonnellate di litri di acqua che sono state appunto immagazzinate in questi serbatoi. Ovviamente ne stanno costruendo degli altri, ma il ritmo con cui si riempiono è superiore a quello che permette poi il loro o svuotamento o rimpiazzo con l'aggiunta di altri serbatoi. Quindi, in poche parole, adesso, comunque nel prossimo anno, entro il 2022, ci si confronterà con la necessità, è già stato annunciato, ma è già stato anche fatto in passato, con la necessità di scaricare parte di quest'acqua, in teoria parzialmente filtrata e quindi resa meno radioattiva rispetto al momento in cui è stata appunto inserita in questi serbatoi, però il destino è quello che quest'acqua venga sversata nell'oceano. Ammettiamo pure che sia meno radioattiva di quello che poteva essere qualche mese o qualche anno fa, perché intanto ricordiamo che sono quasi passati 10 anni, quindi in marzo prossimo avremo appunto un decennio di esperienza successiva a questo incidente. Cosa succede a questo punto? Succede che l'acqua che arriva nell'oceano ovviamente si diluisce e quindi semplicemente per un rapporto quantitativo questi radionuclidi che sicuramente sono ancora presenti si disperderanno le acque dell'oceano. Quindi in qualche modo uno potrebbe pensare che in fondo si può anche gestire la situazione in questo modo. Ma non dobbiamo dimenticarci che questi radionuclidi che ancora sono presenti sono in genere quelli che hanno una emivita, cioè un tempo di dimezzamento più elevato di altri, si parla di 30 anni per il Cesio-137, quindi anche una volta che saranno immessi nell'oceano e diluiti, per dirla così, potranno comunque rientrare ad esempio nelle catene alimentari e quindi passare nelle alghe piuttosto che nei crostacei, nei pesci, e quindi potremmo ritrovarli magari anche più concentrati fra qualche tempo nei nostri piatti. Però diciamo che anche questa è effettivamente un'ipotesi, non si può dire con certezza, però ovviamente siamo di fronte al solito ragionamento: la spesa e l'investimento economico fatto semplicemente per accumulare quest'acqua è senz'altro di un'entità notevole, e quindi a un certo punto si sceglie anche il male minore, ma dal punto di vista economico. Questo è un po' quello che possiamo dire riguardo l'eventuale decisione, ma io sono abbastanza sicuro che questo avverrà. Si tratta solo, sono quegli annunci che servono a preparare un po', a sondare un po' il terreno, no? Del resto questo è il sistema che viene spesso usato per poi far passare delle decisioni che altrimenti sarebbero scomode, almeno a livello di opinione pubblica.
Beh, senza dubbio, ma alcuni siti, ad esempio, mettono in rilievo il fatto che la questione dell'acqua radioattiva in qualche modo nasconde il tema fondamentale, ossia quello del combustibile nucleare fuso, che non sono in grado nemmeno di avvicinare, perché ho letto che hanno provato ad utilizzare dei robot, ma questi robot sono stati disattivati, resi inutili proprio dalla quantità di radioattività che c'era, insomma sono andati distrutti, e ovviamente gli esseri umani non ce la possono fare.
No, infatti Questo, allora, diciamo che appena dopo l'incidente si era fatta una previsione su un arco di tempo di 30-40 anni per poter, diciamo così, minimizzare, se non risolvere, il problema di questo incidente. Ora ne sono passati 10, ma in questi 10 anni, se stiamo ancora parlando della necessità di smaltire l'acqua di raffreddamento, che però non sta ovviamente, come ho detto prima, circolando in un vero impianto di raffreddamento, ma viene semplicemente prelevata dal fondo della struttura in cemento e messa in questi serbatoi. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che appunto, almeno nel reattore numero 2, c'è una situazione ancora assolutamente ingestibile. Assolutamente non è possibile l'intervento umano, anche l'utilizzo di questi robot da un lato è reso, almeno quello che ho letto io, sono poi stati tutti persi, nel senso che non sono più stati in grado di trasmettere i dati che dovevano raccogliere o mandare le immagini che dovevano inviare. Quindi effettivamente fino ad ora nessuno ha potuto concludere, diciamo, in maniera completa l'operazione di indagine, perché qui stiamo parlando solo di rilevare la situazione all'interno dello stabile che conteneva il reattore 2. Quindi a distanza di 10 anni siamo ancora a questo punto, e dato che il materiale radioattivo è con tutta probabilità fuoriuscito dalla camera del reattore, e questo è un evento che non si è mai realizzato in nessun incidente nucleare. Vabbè, Chernobyl c'è stata un'esplosione, ma quello è un discorso completamente diverso. Allora è anche un'operazione che non è mai stata eseguita, ammesso di potersi avvicinare fino al luogo in cui il cosiddetto combustibile nucleare è fuoriuscito. Ma la stessa impossibilità di far arrivare delle macchine, dei robot al punto da poter capire qual è la situazione ci dà esattamente la misura di quanto possiamo essere lontani dalla soluzione di questo problema, che quindi sinceramente i 30-40 anni di previsione secondo me si possono tranquillamente ricalcolare a partire da oggi, perché allo stato attuale siamo ancora tra virgolette in alto mare. L'unica cosa che sono stati finora in grado di fare è di trasferire parte delle barre che si trovavano però nella piscina del reattore numero 4, che è stato quello meno danneggiato. Sono stati in grado di trasferire queste barre che si trovavano però già fuori dal reattore, quindi nella fase di raffreddamento all'interno della piscina, in parte, almeno adesso non so se hanno concluso tutte le operazioni, ma queste sono effettivamente state trasferite. Per tutto il resto siamo ancora come se ci trovassimo appena dopo l'incidente. Sì, sono state rimosse delle macerie, ma dal punto di vista del controllo delle emissioni o la eventuale rimozione dei materiali radioattivi all'interno dei reattori, negli altri tre siamo ancora al punto di partenza, potremmo dire.
Beh, mi sembra che, come dire, sia molto molto chiaro, molto efficace quanto ci hai raccontato, e che dovrebbe indurre ad un ragionamento più complessivo rispetto all'utilizzo di questa energia, che ad esempio nel nostro paese ancora, come dire, ha una lunga scia di scorie nucleari che, come dire, rappresentano un enorme problema per i governi di turno, che resta sostanzialmente irrisolta. Io ti ringrazio e alla prossima.
Va bene. Buon anno a tutti a questo punto. A tutte.
Anche a te, alla prossima. Ciao.